giro del mondo con Under Travel su Under Radio.
Ed eccoci qua per un'altra registrazione del programma chiamato Under Radio. Oggi vi parlerò di una città che ho visitato tempo fa con i miei genitori e di cui me ne sono veramente innamorata, ed è Amsterdam. Famosissima per molte cose, ad esempio i mulini a vento, tulipani e fiori, diamanti. Pensate che Amsterdam è proprio la capitale storica del commercio dei diamanti, che questa attività è iniziata sul finire dei 1500. Poi è conosciuta anche per il cibo, soprattutto per le sue zuppe, per il largo uso di patate, per il pesce fresco e soprattutto per le aringhe. Un'altra cosa che è importante per Amsterdam è la birra, che è in compagnia dei 1000 pub e caffè disseminati per la città, ed è un vero e proprio rito quello di bere birre lungo le strade di Amsterdam. E un'altra esperienza da fare assolutamente in Amsterdam è vedere l'Heineken Experience, che è proprio questo, possiamo chiamarlo, museo della birra. Un'altra cosa famosissima di questa città, di cui poi ve ne parlerò oggi in questa registrazione, sono gli zoccoli di legno e anche le ceramiche di Delft. Un'altra cosa importante è l'Airone Cenerino, che come in ogni città la presenza poi di papere, anatre e piccioni è molto elevata, ma a differenza di altre città questa qua sicuramente è molto inusuale, perché si vedono passeggiare per strada o anche svolazzare sui canali questi grosso tipo di volatile. E dopo questa cosa un po' diversa dal solito, finiamo questa prima parte della registrazione di oggi. Dopo una piccola pausa musicale ritorneremo a parlare della storia di questa città, cioè Amsterdam. A presto!
Under Travel!
Ed eccoci subito ritornati dopo una piccola pausa musicale. Passiamo subito a parlare della storia di questa fantastica città, cioè Amsterdam. Amsterdam, nei suoi 800 anni d'età, ha vissuto una storia intensa. Pensate che il centro urbano fu fondato nel XVIII secolo, quando alcuni pescatori lungo le rive del fiume Amstel costruirono un ponte che attraversava il corso d'acqua nei pressi del Liège, che è una grossa insenatura di acqua salata. E quindi proprio delle grandi porte di legno servirono come diga per proteggere la città dalle violente e disastrose inondazioni di questo fiume. Nel 1204 gli abitanti di Kennemerland attaccarono la diga di Amstel, e un anno molto importante poi per questa città fu anche il 1275, mentre Amsterland con il conte Fiorenzo V d'Orlanda lo stesso anno, e più precisamente il 27 ottobre, concesse l'esenzione dei pedaggi ai pescatori. E ciò significa che gli abitanti avevano poi il diritto di viaggiare attraverso la contea di Olanda senza dover pagare il pedaggio. Nel 1327 invece la città prese il nome di Amsterdam, e intorno al 1300 il vescovo di quella città diede il titolo di città di Amsterdam, che è un riconoscimento molto particolare e importante. Nel 1323 Guglielmo I istituì un pedaggio sull'importazione della birra da Amburgo, e così le rotte stabilite attraverso il commercio della birra costituirono poi la base per il successo commerciale di questa città. Nel corso del XV secolo Amsterdam divenne il granaio dei Paesi Bassi e la città commerciale anche più importante dell'intera regione. Pensate che, secondo la leggenda, il 12 marzo 1345 si verificò il famoso miracolo di Amsterdam e la città divenne così un importante centro di pellegrinaggio. E grazie a questo, e grazie quindi a questi introiti dovuti ai pellegrini, che divenne maggiormente importante. Nel 1421 e nel 1452 si svilupparono poi due grandi incendi. Dopo il secondo, dove i tre quarti della città furono rasi al suolo, l'imperatore Carlo decretò che nuove case dovessero essere costruite in pietra, e quindi a oggi rimangono pochissime case antiche in legno. La prima metà del XVI secolo ci fu una ribellione da parte degli olandesi contro il re Asburgico di Spagna. E questa rivolta era causata principalmente per la mancanza di potere politico per la nobiltà locale e anche all'intolleranza religiosa degli spagnoli. Anche poi se Amsterdam inizialmente era alleata dagli spagnoli, cambiò fazione nel 1578 e diede poi il suo sostegno a Guglielmo I d'Orange. Questa ribellione poi portò anche alla guerra degli 80 anni e poi all'indipendenza olandese e inoltre alla formazione anche della Repubblica delle Sette Province Unite. Uno dei tanti risultati di questa guerra fu anche l'intolleranza religiosa spagnola che succedette alla libertà di culto olandese. E difatti ad Amsterdam in quei tempi la gente era libera di credere in tutto ciò che voleva, entro però certi limiti, come sempre. In questi anni altre guerre religiose imperversarono in tutta Europa e molte persone furono costrette a fuggire nella Repubblica Olandese e ad Amsterdam, dove cercarono poi rifugio. Difatti c'erano agiati ebrei della Spagna, Portogallo, oppure ricchi mercanti dall'Anversa, Ugonotti. Invece nel XVII secolo fu il secolo proprio d'oro di Amsterdam. Difatti i navi dal porto della città salparono e costruirono la base di una rete commerciale estesa poi per tutto il mondo. E proprio questi mercanti di Amsterdam finanziarono spedizioni ai quattro angoli del globo e acquisirono così possedimenti d'oltremare, che in seguito furono anche le loro colonie. Amsterdam così divenne il centro più importante per il trasbordo delle merci in Europa e fu il principale centro finanziario del mondo. Questa poi ci fu ovviamente l'arrivo di immigranti, però la loro integrazione fu molto veloce, non fu difficile infatti per loro trovare un lavoro nel settore artigianale ad esempio. E grazie a questo la fama commerciale della città aumentò, se si può ancora dire. E difatti pensate che approdavano navi e carichi provenienti da ogni parte del mondo. E così a causa di questo anche nel 1663 e 1666 si sviluppò un focolaio di peste bubbonica che probabilmente era portato dal Algeri. E anche se all'inizio non provocò molte vittime, l'epidemia ebbe poi un picco tra l'autunno del 1663 e l'inverno del 1664 e pensate che più del 10% della popolazione morì in questo periodo, e mentre tutti coloro che entrarono in contatto divennero molto a rischio. Come abbiamo detto, questa epidemia poi terminò nel 1666, lasciando però una città stremata, spopolata e anche avviata verso il declino. E come abbiamo visto, poi gli anni successivi si vide proprio il declino della prosperità di Amsterdam, e anche dovuto anche alle guerre della Repubblica Olandese contro il Regno Unito, che lasciarono notevolmente dei danni all'economia e anche alla città stessa. Nel XIX secolo è di nuovo identificato come la seconda età d'oro di Amsterdam, dove sorsero nuovi musei e anche la popolazione crebbe notevolmente. Ed è qui che iniziarono ad esserci problemi sociali come insicurezza, discriminazione etnica e anche la segregazione di alcuni gruppi religiosi e sociali. E pensate che il 45% della popolazione di Amsterdam ha genitori non olandesi, e quindi questa Amsterdam era caratterizzata dalla tolleranza sociale e anche dalla diversità. In questo secolo si vede lo stesso questo, diciamo, allontanamento verso gli immigrati o verso gli etnici, questa discriminazione. Ma ora vi ho detto troppe date in una sola volta e quindi passiamo alla vita culturale di questa città. Pensate che al XV secolo, anche XVI, questa cultura consisteva principalmente nei festival, e anche poi si vide all'inizio del XVI secolo iniziarono ad esserci concorsi di lettura poetica e anche di drammi. Invece nel 1642 ci furono anche spettacoli di danza e di teatro. E poi l'opera invece arrivò ad Amsterdam nel 1677 e fu una grande scoperta e aiutò molto la cultura di Amsterdam. E con questo abbiamo finito la seconda parte di questa registrazione di oggi. E non andate via, perché dopo vi dirò un po' di posti da visitare in questa città stupenda. A presto!
Under Travel.
Ed eccoci arrivati all'ultima parte di Under Travel di oggi. Andiamo un po' a scoprire le curiosità di Amsterdam, che è la città del programma di oggi. Allora, partiamo un po' a punti. Rotterdam è il porto marittimo più grande del mondo. I Paesi Bassi hanno la più alta concentrazione di musei del mondo e pensate che solo a Amsterdam se ne trovano 42. Voi conoscerete di certo Anna Frank. Beh, sappiate che per evitare di essere scoperta dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, lei ha vissuto nascosta con la sua famiglia nell'antica soffitta di una casa di un commerciante ad Amsterdam. Pensate che nella provincia di Frisia esistono tante mucche quanti sono gli abitanti. E invece in Olanda esistono oltre 10.000 mulini. Pensate che gli aerei nei Paesi Bassi atterrano 4,5 metri sotto il livello del mare, sotto e non sopra. Sapete la regina dei Paesi Bassi? Beh, lei gira una volta all'anno come una normale cittadina per le vie dell'Aia, solo che in una carrozza d'oro durante una famosa festa di questi paesi. Oltre a esserci molti mulini, ci sono anche un sacco di bici nei Paesi Bassi, difatti il loro numero è superiore rispetto al numero di automobili. Allora, Amsterdam è la capitale dei Paesi Bassi, però è anche la capitale politica e l'Aia, dove ha sede il governo. Voi conoscete la caramella Drop, che è una di un gusto salato e dolce, ma anche che sa di un retrogusto di liquirizia. Beh, questa è la caramella prediletta dagli olandesi. Sempre legato all'acqua è il fatto che, grazie alle dighe, un terzo dell'Olanda non si trova sott'acqua. E pensate che Amsterdam ha oltre 1200 ponti e 160 canali. Pensate che il modo ideale per viaggiare in Olanda è andare in bicicletta. E grazie alla particolare conformazione del territorio pianeggiante. Pensate che esistono piste ciclabili ovunque per un'estensione complessiva di 15.000 km. Gli olandesi sono il popolo più alto al mondo. Pensate che per il fatto che i tulipani sono molto importanti in questi Paesi Bassi, il soggiorno di ogni casa olandese è rallegrato da questi mazzi di fiori freschi. E sempre legato ai tulipani, pensate che i bulbi di tulipano erano una forma di concorrenza nel 1634. E un'ultima cosa è che Amsterdam è interamente sorretta da pali, perché sennò andrebbe sott'acqua. E ora passiamo a un'altra curiosità e parliamone un po' più ampiamente. Girando per le strade di questa cittadina si possono vedere tante casette con una strana inclinazione. E ce ne sono molte, non ce n'è soltanto una in questa città. E infatti, guardando in alto le facciate a capanna o a collo, anche a beccuccio, si possono vedere questa specie di trave con gancio a quale poi in antichità si appendeva la carrucola per tirare sulle merci. E, infatti questa trave, sporgente nella parte superiore, serviva da paranco. E soltanto che a causa della ridottissima larghezza delle scale per traslochi e trasferimenti era necessario utilizzare le finestre e quindi i mobili e le scatole venivano issati solo per mezzo di questa carrucola. Infatti quando la merce veniva sollevata all'esterno con questo paranco, l'inclinazione tendeva il carico discosto dalla facciata. E infatti questa parte inferiore della casa, soprattutto quella dei mercanti, serviva spesso anche da luogo di deposito o da bottega. E difatti in una famosa strada è possibile ammirare due ex depositi che sono riconoscibili anche per le loro imposte in legno e le finestre ad arcate, e molto famose perché venivano usate da questi commercianti. Il magazzino poi nel passato era sempre parte integrante del progetto urbanistico della città, però oggi molti di questi sono stati riconvertiti ad esempio in appartamenti, ma le persiane e poi le pesanti imposte di legno denotano ancora questa distinzione d'uso originale. E, il magione in alto di cui gli olandesi potevano anche far sfoggio era anche più evidente dalla strada con una casa ben inclinata, Sebbene poi il regolamento edilizio dell'epoca ne limitava a 2,5 cm ogni metro, questa normativa poi non fu molto rispettata da quanto si vede poi, tanto che poi furono costretti a fissare dei sostegni in ferro per ridurre il rischio di caduta del frontone. E un'altra cosa interessante è che sempre in questa facciata di case si possono notare la spia, che è uno specchietto che permetteva di sorvegliare la strada dall'interno senza essere visti, e così era possibile anche controllare chi era alla porta oppure aprirla elettricamente senza scendere dalla rapida scala. Inoltre, sempre legato al paranco, fu questa necessità dovuta anche alla ridotta larghezza delle scale, che era una particolare forma che era conseguenza del sistema di tassazione sulla casa, che in passato era stato messo ad Amsterdam sulle costruzioni che all'epoca venivano tassate in relazione e in proporzione anche alla larghezza della facciata. E difatti più questa era larga e più si pagava. E quindi molto spesso la maggior parte di queste risultava estremamente stretta, tipo 3 finestre al massimo. Pensate che l'edificio più piccolo di tutta Amsterdam è poco più largo di una porta robusta, con facciate strette verso l'esterno. E in questi frontoni, che sono tutti differenti, i proprietari potevano decorarli come più piaceva loro. Ad esempio si faceva a gara nelle decorazioni di queste facciate, che la forma assunta nella loro parte superiore si può ancora notare tuttora. Si può vedere ad esempio una scala con sommità appiattita o a capanna o a collo di bottiglia, e queste sono molto lussuose. Però si possono anche trovare dei frontoni classici anche ispirati al classicismo francese. In aggiunta poi a questi timpani, oppure anche occhi di bue, anche particolari decorazioni, servivano anche a caratterizzare ulteriormente l'edificio. Pensate che in alcuni periodi è esistita la tassa sui fuochi, che era più o meno alta a seconda del numero dei camini fornelli per cucinare. E pensate che si riscuoteva anche la cosiddetta tassa dei signori, in caso si avessero delle donne di servizio. Ad esempio i più possedenti commissionavano dei disegni particolari come rappresentazione della loro ricchezza, altri però si limitavano a quello che gli consegnava il tagliapietra oppure una semplice pietra da fronte che veniva poi murata nel timpano. Originariamente molte facciate ad Amsterdam erano in legno e c'erano altre inoltre comuni tetti di canne o anche con copertura ad asticelle di legno. Però poi, a causa di incendi, come abbiamo detto prima, e anche grazie al benessere raggiunto nel secolo d'oro, questo tipo di case vennero modificate e completamente ricostruite. E pensate inoltre che ad Amsterdam conta un numero imprecisato di singolari lastre scolpite inserite poi nelle facciate delle case. Più antiche risalgono al periodo che vide poi l'ascesa di questa città portuale e mercantile. E allora non era ancora in uso la numerazione stradale e molta gente non sapeva leggere, e quindi queste lastre fungevano da carta da visita che si vedeva a occhio nudo, e naturalmente questi rilievi venivano scolpiti e servivano anche come status symbol. E con questo abbiamo finito la registrazione di oggi. Spero di avervi fatto compagnia e anche di avervi fatto venire voglia di andare a visitare Amsterdam, e io ve lo consiglio assolutamente. Se volete risentire questa registrazione andate sul sito www.underradio.it. Noi ci vediamo alla prossima, a presto!